Музыка.
Newsline Sera.
Una buona serata da Domenico Guarino in studio per la Newsline serale di Controradio alle 18.33. Apriamo naturalmente con la vicenda della nave naufragata a Marina di Massa, la nave che ha praticamente distrutto la parte terminale del pontile, il porto di Marina di Massa, la Guangrong, nave cargo che ha sbattuto martedì sera dopo essere stata disancorata a causa del maltempo. A breve dovrebbe arrivare il via libera ai sommozzatori che si devono immergere per controllare se la chiglia della nave è integra. Si tratta di un accertamento preliminare necessario per decidere come togliere il gasolio, che ora è la preoccupazione maggiore, perché i serbatoi della nave contengono 102 tonnellate di gasolio. Al momento, a quanto pare, stanno reggendo nonostante il mare, che si è mantenuto comunque mosso, però evidentemente la preoccupazione è alta. La capitaneria e la prefettura hanno chiesto anche il permesso alla procura di salire sull'imbarcazione e valutare come estrarre il carburante. Al momento ci sono varie ipotesi, questo per quanto si è venuto a sapere. Naturalmente, dopo la riunione in prefettura che si è svolta a ora di pranzo, poi nel pomeriggio è arrivato anche il presidente della giunta regionale toscana Eugenio Giani. Comunque a Marina di Massa è corsa contro il tempo per evitare che la tragedia si trasformi anche in un disastro ambientale. La procura intanto ha aperto un'inchiesta per naufragio, ha disposto il sequestro dell'imbarcazione. Siamo molto preoccupati per il rischio di un disastro ambientale, chiediamo analisi immediate sulle acque marine e sul materiale rimasto a bordo. Questo quanto afferma Francesco Rossi, presidente del circolo Massa Montignoso di Legambiente, intervistato da Chiara Brilli.
Questa nave era già stata fermata l'anno scorso per dei problemi di sicurezza proprio sulla struttura della macchina, della nave e sui motori. Quindi probabilmente non sono stati fatti i controlli e le dovute manutenzioni. Siamo preoccupati perché lì dentro c'è tanto gasolio, siamo nella nostra zona, come sappiamo, già colpita tantissime volte da incidenti industriali. Insomma, ormai sono anche 40 anni, quasi 40 anni dal disastro Farmoplant che ha inquinato tutta la nostra area, e le bonifiche tardano a partire. Insomma, è una cosa incredibile. Ora c'è questo episodio, lì dentro c'è gasolio, la nave è grossissima, quindi ci saranno sicuramente dei grossi problemi nello spostamento, nel capire che cosa fare. È importante che si siano aperte subito comunque le procedure per la messa in sicurezza. Ora vediamo che cosa succederà. Protezione civile, guardia costiera, le amministrazioni si stanno muovendo, però noi dobbiamo capire bene i rischi che ci sono. Per quello chiediamo anche alle istituzioni di tenerci informati su qualsiasi cosa accada, e aspettiamo le analisi sulle acque per capire se e quanto materiale è uscito. Bisogna dirlo chiaramente, qua deve essere il Ministero a intervenire, insomma le risorse e le competenze degli enti locali non possono sopperire, diciamo, alla necessità che ci sia un intervento dello Stato in maniera decisiva in questo momento.
E come dicevamo, le condizioni del mare sono migliorate, per cui si sono potute installare le panne protettive intorno alla Guangrong. Non risultano almeno a vista rilasci evidenti di carburante, però aspettiamo ovviamente l'esito dei campionamenti e dei successivi monitoraggi. Questo quanto ha dichiarato l'assessore regionale all'ambiente Monia Monni oggi a Marina di Massa per una verifica insieme con i tecnici dell'ARPAT. In questi momenti è in corso una nuova convocazione da parte del prefetto di Massa. Monni ha ringraziato per il modo eccellente in cui sta coordinando tutte le operazioni. L'assessore ha anche spiegato che i soggetti incaricati dall'armatore stanno posizionando due tipi di panne, quella più vicina alla nave, capace di trattenere alcune quantità ma non rilevantissime di carburante eventualmente rilasciate, una più esterna che invece ha una maggiore capacità di contenimento. Però, ha detto Monni, ripeto, in questo momento non risulta alcun tipo di rilascio. L'assessore ha anche aggiunto ai sommozzatori ambasciatori sono immersi per verificare le condizioni dello scafo ed è nostro interesse primario conoscere, perché determineranno la tipologia di operazioni per le quali intervenire. Poco fa ci è arrivata da Massa un audio del sindaco Francesco Persiani, il sindaco di Massa, che naturalmente sta gestendo tutte le operazioni insieme con la prefettura, con le forze dell'ordine, con la protezione civile. È un audio non particolarmente pregevole dal punto di vista qualitativo, però significativo, per cui ve lo facciamo sentire.
Questa nave era già stata fermata l'anno scorso per dei problemi di sicurezza proprio sulla struttura della macchina, della nave e sui motori. Quindi probabilmente non sono stati fatti i controlli e le dovute manutenzioni. Siamo preoccupati perché lì dentro c'è tanto gasolio, siamo nella nostra...
Ecco, lo sentiamo ora il sindaco Persiani, dovremmo essere in grado di mandarlo in onda, vediamo se riusciamo a... Ecco, mi fanno cenno, ok?
Sentiamo. Sta migliorando, nel senso che finalmente la ditta incaricata dagli armatori sta posizionando le panne assorbenti, quindi nel caso in cui ci sia qualche fuoriuscita di gasolio questo potrà essere assorbito e quindi limitare o evitare contaminazione dell'ambiente marino. Allora, per quanto riguarda il carburante, ci hanno confermato che si tratta appunto di diesel e quindi di un carburante abbastanza leggero, chiamiamolo così, quindi come dire fa dei danni ma limitatamente. E questo è naturalmente l'auspicio, ma comunque sono pronte anche le panne galleggianti per eventualmente contenere, dovesse esserci uno sversamento, speriamo di no. E per quanto riguarda invece il materiale contenuto all'interno della nave, quello che trasportava, si tratta di materiale, 9.000 tonnellate di materiale proveniente dalle cave di escavazione che era destinato a Genova, così ci viene riferito, e che quindi aveva una destinazione probabilmente già di tipo marino, diciamo così, cioè nel senso della non so esattamente se rodava una diga o qualcosa di simile. E quindi ci viene riferito, ma la documentazione non l'abbiamo ancora ricevuta o esaminata, che si tratta comunque di materiale caratterizzato. Quindi è chiaro che se dovesse finire in mare, diciamo, l'unico rischio è che un domani debba essere rimosso, però non dovrebbe essere materiale particolarmente dannoso. Almeno...
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Altri due arresti per l'omicidio di Mati Mubakir, il 17enne ucciso a Campi Bisenzio la mattina del 29 dicembre 2024, due giovani 19 e 21 anni rispettivamente. Stamattina sono stati portati dai carabinieri nel carcere di Sollicciano in esecuzione di una misura cautelare con l'accusa di omicidio volontario aggravato dall'aver agito per futili motivi e con crudeltà. Analoga misura era stata eseguita nei confronti di altri tre indagati lo scorso 10 gennaio nel corso di una lite per futili motivi. Questa è la ricostruzione. Mati sarebbe stato dapprima inseguito dai cinque indagati, tutti armati di coltelli e oggetti contundenti, poi ha coltellato in momenti diversi il giovane 17enne gravemente ferito. Secondo quanto ricostruito, sempre ha cercato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione salendo su un bus di linea, ma sarebbe stato fatto scendere dagli aggressori con violenza per poi essere colpito a morte. Ultimo capitolo invece dell'indagine sulla strage di Calenzano al deposito Eni, che il 9 dicembre scorso ha causato 5 morti e diversi feriti. Le immagini aeree registrate nei giorni scorsi potrebbero completare il quadro dell'inchiesta della procura, che attende nei prossimi giorni la relazione dei consulenti nominati per stabilire l'esatta dinamica dei fatti. Dopo quel passaggio potrebbero emergere anche i nomi di eventuali indagati. I particolari dal corrispondente Giorgio Bernardini.
Le verità sulla strage di Calenzano con l'esplosione al sito di stoccaggio Eni che lo scorso 9 dicembre ha causato 5 morti si cercano a partire dall'alto. Il sopralluogo previsto per oggi dalla Procura di Prato per indagare sulle cause dello scoppio non si è svolto. La visita che era stata fissata per raccogliere gli ultimi elementi sul campo con i consulenti nominati dalla Procura è stata infatti superata da una serie di immagini aeree del sito di stoccaggio dei carburanti, sotto sequestro dal giorno dell'esplosione. Le immagini sono state acquisite e sono agli atti dell'indagine. Proprio questo pomeriggio, si apprende da fonti investigative, si svolgerà un vertice fra i magistrati pratesi guidati da Luca Tescaroli e i sei consulenti che entro la metà di febbraio dovranno redigere una relazione per rispondere ai quesiti posti dagli inquirenti. Il fascicolo di indagine è stato aperto per omicidio colposo plurimo, disastro e rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Nelle immagini si scorge il punto esatto in cui è avvenuta l'esplosione, con la linea di carico dei carburanti che corre dall'alto sui punti di rifornimento per le autocisterne. Da uno di quei tubi, che dovevano essere vuoti e sui quali si stavano eseguendo lavori di manutenzione, si è generata l'esplosione. Non è ancora stato stabilito se i lavori in corso da parte della ditta Potentina Sergen potessero essere svolti in quel momento, ovvero perché non ci fossero le condizioni di sicurezza per gli operatori e per gli autisti delle autocisterne. In particolare, sotto il faro degli investigatori c'è un incontro tra i tecnici ENI e quelli di Sergen, che si è svolto nei giorni precedenti all'esplosione. Un sopralluogo fantasma, per ora, dato che non sono stati rinvenuti verbali o immagini di quella riunione.
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto questa mattina all'inaugurazione dell'anno accademico della Scuola di Magistratura a Castelpulci, a Scandicci, con il Presidente Mattarella, la Prefetta Francesca Ferrandino, Presidente Comitato Direttivo Scuola Superiore Magistratura, Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la Sindaca della Città Metropolitana Sara Funaro, la Sindaca di Scandicci Claudia Sereni, per noi c'era Raffaele Palumbo.
Appuntamento ormai tradizionale per Mattarella, che viene a Scandicci dall'inizio del suo mandato. Una volta arrivò in tranvia, sempre all'insegna del profilo basso, oggi un'uscita pubblica particolarmente delicata, con al centro il tema della riforma della giustizia, della separazione cosiddetta delle carriere. Alla richiesta di poter rivolgere qualche domanda al Presidente, dal cerimoniale ci è stato risposto che normalmente non lo fa, ora più che mai. L'inaugurazione dell'anno accademico della scuola che forma i magistrati di domani va ad impattare proprio con un passaggio epocale, ovvero la realizzazione di un provvedimento che va a cambiare la nostra Costituzione e che di fatto metterà in soggezione il potere giudiziario al potere esecutivo. Un cambio di paradigma per la giustizia e la democrazia italiana che anche il Presidente, che è anche Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, mette evidentemente in grande imbarazzo. Eppure Mattarella quella legge l'ha firmata. Avremo due CSM, un organo di controllo governativo come l'Alta Corte Disciplinare per i Magistrati, l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, implicazioni sollevate dall'Europa per le indagini sui crimini finanziari, limitazioni delle intercettazioni, isolamento del PM, influenza della politica sul pubblico ministero che sarà così impossibilitato ad indagare, ad esempio, sul mondo della politica. Sembra la fine della separazione dei poteri, cardine della democrazia, e così oggi a Scandicci profilo non basso ma bassissimo. Il Presidente non ha parlato, non ha detto una sola parola, ha ascoltato gli interventi, ha salutato ed è andato via. Significherà qualcosa?
The Social Lab ha inaugurato oggi la sua seconda struttura a Firenze in Viale Belfiore, dopo quella di Viale Lavagnini aperta nel 2018. Il gruppo, attivo nella ospitalità ibrida, ha investito 150 milioni con 550 camere per diverse soluzioni di soggiorno disponibili da domani, e l'obiettivo è quello di diventare un nuovo luogo di innovazione aperto a tutti in città. Questo quanto ha spiegato almeno Charlie McGregor, CEO e fondatore di SH, sentiamolo nella traduzione di una collaboratrice, e seguito poi dall'assessore al turismo Jacopo Vicini.
And welcome to our newest hotel in Belfiore, Florence.
Benvenuti a tutti, è bellissimo avervi tutti qua. Come sapete, il fondo è stato comprato diversi anni fa, prima era un buco nella terra e piano piano è stato trasformato in questo The Social Hub, che diventerà un posto, un via di mezzo per le persone locali e i viaggiatori internazionali in questa comunità di San Jacopino. Quindi è un progetto di rigenerazione alla grandissima, dice Charlie, perché prima l'intenzione era di farlo diventare un albergo di 5 stelle, ma nessuno lo voleva comprare. Quindi il concetto social è di unificare studenti, giovani professionisti, avere un bar, ristorante, e di unificare il centro della città e questa zona quasi periferica di San Jacopino. La missione di The Social Hub è un B Corp, ce l'ha un benefit corporation, e quindi l'idea di un benefit corporation è di integrare le comunità, e quindi Charlie dice è una cosa da celebrare, di festeggiare questa situazione, perché è la creazione di comunità, unificare comunità, e anche creazione di lavori e di sostenibilità.
Sì, sappiamo che ci sono delle contestazioni, io credo la sfida sia far sì che questo sia un luogo aperto alla città, che dialoghi con la città, aperto anche ai fiorentini, ha riempito un vuoto che c'era in questa città. Io credo che dobbiamo concentrarsi sul fatto che si aprono 7000 metri quadri alla città, nuovi posti di lavoro, un posto riqualificato. Devo dire, da parte di tutta la dirigenza ho trovato grande disponibilità, e quindi starà a noi lavorare insieme per il bene della nostra città.
E come avete sentito, l'assessore Vicini fa riferimento alle contestazioni che ci sono state anche nei giorni, nei mesi scorsi, e anche oggi. L'apertura del Social Hub infatti è stata preceduta da una serie di proteste da parte del Comitato Salviamo Firenze, dalle azioni rappresentative dei dubbi e anche l'indignazione di molti residenti che si sono chiesti se lo spazio destinato al nuovo studentato di lusso non potesse essere usato diversamente. Dopo il presidio di proteste il 28 gennaio, stamattina il comitato ha inscenato un funerale simbolico ponendo una lapide di fronte allo studentato con su scritto "Oggi muore Firenze di overtourism e speculazione". Chiara Giunti di Salviamo Firenze, intervistata da Viola Giacalone.
Pezzi significativi della città muoiono di lussuria per l'interesse dei grandi gruppi finanziari che stanno ormai assaltando Firenze sull'onda ovviamente dell'overtourism e perché sono agevolati dalle politiche dell'amministrazione che da anni non mette freni a questo processo, anzi lo incentiva con dei plan tipo Invest in Florence, offrendo all'acquisto proprio di gruppi privati internazionali intere parti della città, come per esempio quest'area e altre che sono o già acquisite e in uso oppure in pericolo, e di fatto espellendo gli abitanti, residenti, studenti dalla città. Le alternative ci sono. Intanto è possibile pensare a programmare in senso urbanistico un uso pubblico e sociale delle aree, non è affatto vero e non ci sono alternative, a rimettere sul mercato migliaia di appartamenti che adesso sono sottoposti ad affitto breve, e per questo anche si fa la campagna, in realtà ci sono, bisogna poi fare delle scelte.
Intanto il Comune di Firenze ha lanciato il piano parcheggi con la possibilità di avere 4.000 posti in centro storico dal 1 febbraio alla tariffa di un euro all'ora, dalle ore 18 alle 24, una scelta presa, spiega Palazzo Vecchio, a tutela dei residenti e per la vivibilità del centro storico. Parcheggi coinvolti grazie ad un accordo con Firenze Parcheggi sono quelli di Santa Maria Novella, Parterre, Sant'Ambrogio, Oltrarno, Binario 16 di Santa Maria Novella, Porta al Prato, Beccaria, San Lorenzo, Fortezza. La maggior parte sono interrati, chiunque potrà accedere ai 4.000 posti. Inoltre, nelle aree coinvolte dai cantieri della tranvia per Bagnarripoli, ci saranno 400 posti gratuiti notturni dalle 19 alle 8, riservati a chi abita nelle zone interessate. Sentiamo la sindaca Sara Funaro e l'assessore alla mobilità Andrea Giorgio, intervistati da Sandra Salvato.
Oggi noi presentiamo un primo step importante del piano parcheggi che abbiamo nel programma di mandato. Come sapete, oltre il tema della mobilità sostenibile e della tranvia, noi abbiamo un piano ambizioso sia per la realizzazione di nuovi parcheggi, sia per mettere in disponibilità parcheggi che sono esistenti. Daremo la possibilità di avere di tutta una serie di posti auto a prezzi agevolati per l'accesso al centro storico, per cui per una vivibilità del centro storico e per liberare spazio in superficie e dare risposte ai residenti, oltre a posti aggiuntivi in quelli che sono i parcheggi già esistenti per i residenti. Faccio un esempio concreto: in campagna elettorale avevamo detto nel piano parcheggi che avremmo dato 150 posti per i residenti alla Fortezza, oggi noi andremo a presentare il doppio, per cui 300 posti per i residenti a prezzi agevolati, un euro al giorno, il che è un prezzo più che accessibile, oltre a prezzi notturni molto agevolati rispetto a quello che c'è oggi, per fare in modo che i cittadini decidano di avvicinarsi, di vivere il centro e viverlo lasciando la macchina e poi potendosi muovere a piedi.
Noi abbiamo preso un impegno con le fiorentine e con i fiorentini in campagna elettorale a rendere la nostra città, una città dove si perde meno tempo in strada, meno tempo nel traffico e anche meno tempo per parcheggiare. Le cose stanno assieme: realizzare la tranvia, realizzare i parcheggi, efficientare quelli che ci sono, liberare gli spazi di superficie per farli vivere non come parcheggi ma come spazi di socialità. Tutto fa parte di questo progetto per una città migliore.
Intercity Winter 2025 presenta Tondelli Reading terza edizione, a cura di Bruno Casini al Teatro della Limonaia a Sesto Fiorentino in collaborazione con l'associazione 80 Remix. Sabato 1 febbraio alle 20:30 una serata dedicata allo scrittore Pier Vittorio Tondelli con letture e performances. Partecipano Crickets Lullaby, Adriano Primadei, Sara Maggi, Betty Barsantini, Dimitri Milopoulos, Barbara Pignotti, Michele Rossi, Paolo Baldi, Nicola Vannini e tanti altri. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria a info@ teatrodelalimonaia.it.
La città del teatro Cascina, mercoledì 5 febbraio alle 21, Marta Cuscuna in Corvide, sguardi di specie, darà vita a sorprendenti corvi ironici disincantati e pronti a svelare il nostro cammino verso il collasso del pianeta. Creati per La fabbrica del mondo di Marco Paolini, questi esseri meccatronici fatti di componentistica industriale e freni di bicicletta offrono uno spettacolo dove ogni gesto è pura energia umana. Prevendita circuito Ticket One, info lacittadelteatro.it.
Porte aperte all'Institut Français di Firenze. Vieni a trovarci e scopri tutta la nostra offerta formativa. Sabato 1 febbraio dalle 10 alle 16. Presentazione dei corsi e delle certificazioni linguistiche, giochi pedagogici e non, karaoke, atelier per bambini e pausa golosa. Vieni a conoscere gli insegnanti e scopri come il francese può rivoluzionarti la vita. Promozione speciale Porte Aperte. Iscriviti ad un corso collettivo in presenza. Ti regaliamo le spese di segreteria. Info e programma completo su institutfrancais.it.
Contro radio.
They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. I won't go.
Dopo un'ampia pagina di cronaca a vari livelli ci occupiamo ora di politica. Perché? Perché c'è questo sondaggio in vista delle prossime elezioni regionali, un sondaggio commissionato dall'emittente toscana TV AMG Different, che sta facendo molto discutere. Sono vari gli elementi, però diciamo quello più rimarchevole è che il presidente uscente della regione toscana Eugenio Giani ha accreditato di un consenso superiore al 50%, anche senza l'appoggio del centro-sinistra, del rapporto del Movimento 5 Stelle, infatti otterrebbe il 51% contro il 39,5% dell'aspirante candidato, perché non ancora ufficializzato, anzi, il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi. In caso di campo largo invece Giani avrebbe il 55% e Tomasi addirittura il 40%. Poi ci sono, insomma, le performance dei vari partiti, ma per capire meglio salutiamo e ringraziamo Azzurra Giorgi, collega di Repubblica. Grazie di essere con noi.
Buonasera.
Azzurra, ti chiedo innanzitutto un tuo commento così a freddo, visto oramai il sondaggio se ne discute da qualche ora. Che ci hai capito te?
Allora, ho capito che Giani parte molto in vantaggio, non è una sorpresa, non lo è stata nemmeno per lui e per loro, anche se lui oggi, quando ha parlato con la stampa, è stato molto cauto, ecco, si è rimesso alla decisione della coalizione nel caso appunto di una sua eventuale candidatura, che però di fatto è l'unica sul tavolo. C'è questo grande divario, anche qui non sorprendente, nelle conoscenze degli elettori proprio sui candidati, perché Giani è conosciuto dal 63% dei toscani e Tomasi dal 44%, la maggior parte di quali l'ha solo sentito nominare. Quindi sicuramente lui in questi mesi, se appunto verrà ufficializzato, dovrà farsi vedere in giro molto per cercare di recuperare anche solo un po' di questo divario, e soprattutto dovrà lottare anche con un apprezzamento trasversale che Giani appunto dal sondaggio sembra avere, perché del più del 70% dei toscani che apprezza il suo operato, anche il 49% degli elettori del centrodestra lo approva, lo promuove. quindi ecco, questo non è andato da poco, secondo me.
Assolutamente. E infatti tra i commenti ce ne sono un paio interessanti e volevo commentare con te. Vabbè, a parte la scontata soddisfazione del Partito Democratico espressa dal segretario Fossi, però il coordinatore regionale di Forza Italia, Marco Stella, ha detto per l'appunto serve un candidato moderato e serve sceglierlo, no? Il pallino e Stella sono le primarie, quindi in maniera collettiva. Sappiamo che Stella Tomasi non è mai andato giù di fatto, perché dice proprio questi dati dimostrano che c'è un gap, no? Che bisogna colmare a livello di proposta più moderata, perché evidentemente è lì che si vincono le elezioni.
Sì, per le primarie forse ora è un po' tardi, soprattutto se si dovesse votare nel 2025, e sembra quella insomma la direzione. Stella da mesi va ripetendo appunto che serve un altro nome, nemmeno a lui dispiacerebbe correre, questo è diciamo risaputo, però ecco, Fratelli d'Italia è molto sicura con quel nome, e Fratelli d'Italia ha il 25% secondo il sondaggio, peraltro so che appunto anche in Fratelli d'Italia è venuto fuori il fatto che nelle ultime tornate elettorali sono sempre stati candidati di Forza Italia e Fratelli d'Italia e di Lega, quindi
non è che sia andata meglio,
sì, a loro, esatto, quindi potrebbe toccare a loro. Poi Tomasi devo dire che si sta muovendo anche per cercare, no, un voto più moderato, civico. Nei giorni scorsi ha incontrato il sindaco di Viareggio, del Ghingaro, che anche lui non si sa se correrà da solo oppure no, e lui di fatto si dice di centrosinistra, anche se non va d'accordissimo col PD.
Peraltro la Lega, come sai, contesta l'esatto contrario, che sia troppo moderato, quindi insomma.
Esatto.
Ti volevo chiedere un ultimo parere su un comunicato stampa che probabilmente avrai visto di poco fa, ed è interessante perché di Sinistra Civica ed Ecologista, che esprime un'assessora, no? Perché l'assessora Spinelli fa capo, se non sbaglio, che è critico, cioè dice attenzione, perché questi dati non ci lasciano sicuri, e soprattutto c'è il tema dell'astensione, no? Molti ancora non si esprimono, e riguardo a Tomasi fa presente che è al 40%, nonostante non abbia ancora cominciato la campagna elettorale, perché come dicevi non è stato nemmeno ufficializzato. È una posizione interessante perché per l'appunto viene da una gamba della coalizione.
Sì, sicuramente va detto che è vero che poi per ogni elezione si guarda anche il candidato, però c'è anche uno zoccolo duro di elettori che vota comunque quella coalizione lì a prescindere dal candidato, quindi capisco diciamo il loro ragionamento. Mancano dei mesi al voto e su questo hanno ragione, quindi il centrodestra potrebbe anche fare meglio, però ecco, mi è sembrato un po' sicuramente fuori dal coro, però è interessante effettivamente. Loro tra l'altro dicono serve un progetto nuovo, quasi
esatto,
a voler mettere in dubbio anche
esatto, è proprio quello, no? Che è una voce critica dall'interno della maggioranza, che esprime anche un assessore, quindi insomma una cosa probabilmente a tenere sotto osservazione. Grazie da Azzurra,
grazie a
Giorgi,
voi.
Repubblica, buon lavoro, buona serata a te, ciao
a voi.
All'Esselunga la convenienza parla da sé.
Sono grandi marchi al 50%, un amore di promozione. Con me i migliori prodotti trovano sempre la loro dolce metà. Prezzo?
All'Esselunga sono arrivate le grandi marche al 50%. Un esempio? Nascondini Mulino Bianco, 1 chilo, scontati del 50%, a 3,14 euro. Fino al 12 febbraio, solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. In negozio e su esselunga.it.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassigna in direzione Mare. Sempre in Fipili si ricorda che fino al 16 aprile a causa di lavori rimarranno chiusi il raccordo tra la 12 e la Fipili provenendo dalla 12 in direzione sud e all'allacciamento con la 12 Colle Salvetti provenendo da Firenze. Città di Firenze, per lavori di manutenzione delle piste ciclabili in via Massa, restringimento di carreggiata con senso unico verso via dei Bassi tra via Pio Fedi e via dei Bassi. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Non sappiamo naturalmente come andrà a finire, sondaggi permettendo, però certamente il tema dell'aeroporto di Firenze sarà, lo è stato anche negli anni scorsi, uno dei temi, ci scommettiamo, più dibattuti, no? Anche le prossime elezioni regionali. E dopo la trasmissione la settimana fa da Peretola, direttamente con alcuni esponenti dell'associazione favorevole all'ampliamento dello scalo in pista, oggi negli studi di Controradio, in diretta a Controradio TV, una discussione sulle questioni più critiche che riguardano il nuovo aeroporto di Firenze con il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, docente di diritto amministrativo Unifi Gianfranco Cartei e il geologo Ennio Paris. Sentiamo un estratto.
Nella fase delle integrazioni del nuovo progetto presentato da ENAC e Toscana Aeroporti, che si basa su quello già bocciato dalla giustizia amministrativa in passato e che ha già questo nuovo, per modo di dire, progetto ottenuto stroncature molto pesanti dalla commissione di via proprio la scorsa estate.
La questione è delicatissima perché noi siamo all'interno di un procedimento amministrativo che contiene due procedimenti, uno che riguarda l'opera in sé e l'altro l'opera sui piani circostanti, sulle aree circostanti. Sarebbe l'opera che, come dire, sopravanza su qualunque altro interesse pubblico e privato.
La nuova pista sul territorio è un impatto molto forte da un punto di vista idraulico, perché prevede una deviazione del principale corso d'acqua che attraversa la pianura, che è il Fosso Reale, che è, diciamo, una cosa non guardabile da un punto di vista idraulico. I grandi interventi sul territorio devono preoccuparsi non tanto al limite di far rimanere la situazione come attuale, cioè a impatto, chiamiamolo zero, ma dovrebbero migliorare la situazione del territorio.
Io credo il tema che non ci si è mai posti nei progetti, sia in quello vecchio bocciato sia in questo, il tema di aumentare la sicurezza dell'aeroporto, delle aree circostanti e da un punto di vista di tutti i rischi e come renderlo meno impattante rispetto all'attuale. Ci si è sempre posti un altro obiettivo, quello di raddoppiare il numero dei voli e dei passeggeri. È chiaro che l'unica soluzione è quella che ci hanno prospettato, quella di occupare l'area del Parco della Piana, mettere in pericolo il polo scientifico universitario, aumentare l'area sottoposta a impatto acustico e via e via e via. Il tema vero è che non si è mai voluto affrontare quegli investimenti e quegli interventi possibili per rendere meno impattante la pista attuale e per renderla più inserita all'interno del polo aeroportuale toscano con Pisa. La nuova pista drenerebbe per forza di cose passeggeri e voli da Pisa. Otterremmo un risultato clamoroso di spostare da Pisa su Firenze nuovi voli, come se Firenze avesse bisogno di nuovi turisti. Se Firenze ha bisogno di più turismo, allora alzo le mani e dico che questa è una cosa utile.
Autolinee Toscane introduce la modalità rapida per gli utenti che usano Apple Pay per pagare e viaggiare in tutta la Toscana, prima regione in Italia. È una delle novità illustrate oggi dal direttore marketing e comunicazione di ATI, Tommaso Rosa, negli studi di Controradio per rispondere alle domande del pubblico. Sentiamo un estratto dell'integrale che potete riascoltare in podcast su controradio.it.
Significa per gli utenti Apple, quindi con iPhone e Apple Watch, possono pagare col sistema contactless senza sbloccare col codice, col Face ID il dispositivo e senza attivare l'Apple
Watch. Quindi non aprire nessuna app.
Lo puoi tenere anche in tasca, ti avvicini oppure senza guardare, insomma, per sbloccarlo, digitare il codice, sali a bordo, vedi il validatore, passi il telefono e il telefono lo riconosce.
E lo stato di salute dei mezzi era una delle tematiche anche delle prese in carico di Autolinee. A che punto siamo con il rinnovo?
Allora, abbiamo già immesso in servizio 549 vetture, ricordiamoci in 3 anni. Recentemente tra l'altro abbiamo inaugurato a Firenze proprio nuovi bussini elettrici, tra l'altro arriveranno altri 12 bus elettrici nelle prossime settimane, quindi questa è una notizia. Sì. Altri non bussini ma altri autobus, sì.
Mi preoccupano le modifiche inerenti ai cantieri per la linea della tranvia Bagno a Ripoli?
No, non ci preoccupano perché abbiamo dei tavoli continui con il comune, il dialogo è sempre molto, diciamo, fluido e efficace, riusciamo a progettare insieme, si vede anche, no, con la recente emissione del completamento della T2, no? La cosiddetta VAX, che poi per noi è T2, anche lì abbiamo cambiato alcune linee, sono state limitate, no? Alcune linee che sono arrivate, no, in adduzione, come si dice, alla tranvia. È stato un percorso che ha cominciato 6 mesi prima e quindi poi l'impatto sull'utenza non è così devastante come magari può accadere se non c'è un corretto dialogo con le amministrazioni.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia di questa sera è dedicata ad un fenomeno forse nuovo, forse antico, non lo so, però certamente curioso, che potremmo chiamare il revisionismo geografico, perché il caso più eclatante è questo del golfo che noi abbiamo sempre chiamato il Golfo del Messico. Addirittura c'è anche una corrente, no, che ha a che fare con, che citiamo spesso per quello che riguarda i cambiamenti climatici, che si chiama corrente del Golfo del Messico per l'appunto, non a caso. E però Trump vuole cambiare quel nome in Golfo d'America e, come sempre succede, poi come dire, i players economici si adeguano al potere, tant'è vero che Google Map ha deciso già di cambiare per gli utenti statunitensi al momento il nome del Golfo del Messico in Golfo d'America, come vuole Trump. È una cosa curiosa che però forse ci dice tanto della storia attuale e anche della storia passata. Buonasera Ruby Villareal, che è attivista dei diritti umani. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera Domenico.
Come hai letto questa notizia? Insomma, che sensazione ti ha dato? Che emozione ti provoca? Che riflessioni anche?
Ok, come messicana, soprattutto.
Certo,
come
sì.
Messicana, allora, perché no, come messicana fa male il peso del potere. Di un atteggiamento anche di supremazia, di voler, narcisisticamente parlando, dimostrare di più a costo della storia, perché qui oltre alla geografia, Domenico, è anche importante il rispetto verso la storia, perché fin dalle origini il Golfo del Messico rappresenta un patrimonio condiviso da Messico, Cuba, Haiti e Repubblica Dominicana, molto, ma molto prima, secoli prima che ci fosse la fondazione di quello che oggi è gli Stati Uniti. E quindi sì, ci fu dispiacere soprattutto per quello, come il dispiacere e stupore del peso del potere di Donald Trump. Su Google non mi stupisce tanto, Domenico, perché l'amministratore delegato di Alphabet insieme a quello di Apple, e poi tra l'altro anche Meta con Zuckerberg e insieme a Elon Musk, erano in prima fila nelle celebrazioni dell'insediamento di Trump, quindi è una dimostrazione per me di potere economico, molto potere economico.
Come diceva non ricordo chi, forse no, Agnelli non ha mai potuto dire in maniera esplicita, però pensare a questo, il potere economico alla fine è sempre filo governativo, no? Cioè, chiunque sia al governo poi in qualche modo si adegua, perché l'importante è il business. In questo caso c'è un fatto culturale storico, come ricordavi, ma come la stanno prendendo in Messico?
Allora, la presidente del Messico comunque a Trump, all'indomani delle sue affermazioni, ha subito convocato una conferenza stampa, non si credo abbia approfittato le sue conferenze stampa mattutine per sottolineare che è un nome che esiste almeno nelle mappe, documentato nel 1607, però documenti non di mappe, ma storici spagnoli dal 1550 circa era nominato, già si nominava Golfo del Messico, ma prima ancora era la Bahia Mexicana, Bahia Mexicana, Mexica, perché comunque
era già il nome della Nueva España, la capitale era il Messico. Quindi, allora, per chi lavora nelle coste del Golfo del Messico, veramente non importa. Per loro Trump lo può chiamare come lo vuole chiamare,
certo.
Intanto seguiremo chiamandolo, sia chi ci lavora lì, sia chi rispetta la storia del Golfo del Messico, come io spero lo facciano anche un po' di più, un po' tutti, cioè questo è una cosa pazzesca. Che lo abbia fatto Google non vuol dire che sia comunque giustificato.
No, è significativo di come vanno le cose, perché naturalmente oggi non guardiamo più la cartografia classica, guardiamo Google Map, e allora se questo è il trend, un giorno potremmo avere delle geografie, delle toponomastiche differenziate a seconda del potere politico. Questa è un po' la riflessione che viene fuori, perché ovviamente l'operazione di Google riguarda solo i cittadini statunitensi, quindi cittadini del Messico continueranno a vedere Golfo del Messico.
Però l'impatto è un po' più forte, Domenico, perché ci sarà il doppio nome.
Sì, certo, proprio quello, no? Nel senso che oggi commentiamo questo, magari un domani qualcuno potrebbe cambiare, che so, il nome all'Italia perché non gli piace, non lo so, quando si apre una cataratta, poi dopo no, le correnti vanno...
Infatti apre le porte a più fatti come questo, assurdi, ma non lo so, dopo il Golfo del Messico che dovrà cambiare California, Nevada, Arizona, New Mexico. Cioè,
vedremo, sai, con la fantasia è illimitata, quindi per cui potremmo arrivarci. Va bene, sorridiamo, però la questione che volevamo porre è comunque una questione seria, perché ha a che fare con la geografia, come giustamente ricordavi, con la storia, oltre che, possiamo dirlo, con la dignità, con l'identità di un popolo.
Sì.
Che
No, infatti è un colpo forte per quello, soprattutto, guarda, per il Messico è fortissimo, perché è ancora molto presente quello che poi infatti è successo nemmeno poco più di 150 anni fa, ovvero quando gli Stati Uniti raddoppiano la loro superficie, quando presero, dopo aver perso la guerra, noi messicani contro gli Stati Uniti, tutto quello che è il sud degli Stati Uniti, che era il nord del Messico, passa a loro, e questo è recentissimo, cioè è molto recente, per noi è molto toccante, è un punto toccante molto
importante. Ferita ancora aperta, grazie Rubi Villarreal, buona serata e buon Golfo del Messico, insomma, mettiamola così, ciao. Dunque, un paio di notizie in conclusione, molto velocemente, perché parlavamo dell'aeroporto di Firenze, anche a Pisa ci sono problemi. Il sindaco di Pisa chiede che sia rispettato il termine del 31 gennaio per porre fine al periodo di sperimentazione dei voli, e si individui insieme da subito, dice Michele Conti, il sindaco di Pisa, una soluzione che vada realmente a beneficio della città. Qui il riferimento ai voli sperimentali che in partenza dal Galilei, in seguito a modifiche alle rotte di decollo decise da ENAC e da la 46ª Brigata Aerea per contrastare l'inquinamento da rumore in alcuni quartieri, per lo più a sud della città. Però test sperimentale, ha ricordato Conti, è scattato a ottobre, anziché sorvolare esclusivamente la parte nord-est della città, come è sempre avvenuto, ha portato gli aerei addirittura quasi sopra la Torre di Pisa. Quindi il sindaco ne chiede lo stop. Maltempo, c'è codice giallo per piogge temporali forti sulla Toscana, ma il tempo lo vedremo dopo, perché vi devo invitare alla cena del Contrario Club, che ci sarà, tanto attesa, giovedì 20 febbraio alle 20 al Tenax in via Pratese, un'occasione per stare insieme con lo staff della radio e TIF, ospite speciale Andrea Muzzi, 28 euro il costo della cena, c'è anche il menù vegetariano, riservata ai soci del Contrario Club. La prenotazione e pagamento deve essere fatti entro giovedì 13 febbraio sul sito contrarioclub.it, cliccando la voce gadget, successivamente sull'immagine cena. In alternativa si può pagare passando in orario d'ufficio qui da noi in via Rosso Fiorentino 2B a Firenze. Ricordate, per partecipare è necessario già essere soci, se una persona non lo fosse ancora però può pagare cena e tessera in contemporanea. Comunque tutte le info alla mail club@controradio.it. domani sulla Toscana il cielo sarà molto nuvoloso, coperto con piogge in mattinate sulla costa, in progressiva estensione dal pomeriggio al resto della regione, neve sull'Appennino oltre i 1400 metri di quota, venti di scirocco deboli al più moderati sull'Appennino. sulla costa, mari poco mossi o mossi al largo, le temperature minime lieve aumento, le massime invece lieve calo. È tutto, grazie a Giustina per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights e poi Popolare Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Newsline Sera.